Diciassettesimo episodio della terza stagione di Don Chisciotte Podcast. Grazie ascoltatrici e ascoltatori che continuate a seguirci. E in questo episodio, con i miei due fotosensibili compari, affronteremo nell'ordine due novità che vengono da fuori, internazionali, dalla Fed da una parte e dall'altra da Elon Musk, l'imprevedibile proteiforme capo, oltre che di Tesla, Hyperloop, la sua impresa di intelligenza neuronale, anche di Twitter, e c'è una novità importante anche su quel settore. Dopodiché passeremo invece, girando pagina, al capitolo Italia, con qualche riflessione sui pagamenti digitali nella legge di bilancio e con l'incontro con la Meloni, che tanto ha fatto parlare, scandalizzare alcuni, di Carlo Calenda, qui nel 17° episodio. E questo 17° episodio di Don Chisciotte è sempre Oscar Giannino e accanto a lui le due certezze del fare e del ragionare. Cominciamo da quella del fare, come sempre, Sancho Panza.
Renato Cifarelli, Don Chisciotte Podcast, donchisciottepodcast.it, il nostro sito, lì potete trovare tutti i link per iscrivervi sulle principali piattaforme, da mandare agli amici, da fare promozione, da insomma spingere un po' questo podcast di poveretti che
Renato,
ci vengono lasciati.
sembri l'arrotino del podcast. È arrivato l'arrotino. Cioè, adesso va
Sono
bene. Ah,
l'arrotino del
va
podcast, mi era
bene.
arrivato
No,
l'arrotino.
però bisogna precisare una cosa. Per chi volesse, e ve ne siamo gratissimi perché ci siete, fare donazioni, noi non accettiamo l'impostazione della legge di bilancio, quindi non le accettiamo in contanti, solo digitale. Che volete fare? Noi siamo così e quindi nel nostro piccolo rimaniamo fedeli alla nostra impostazione. Quindi,
Ahimè, però se qualcuno c'ha una cassetta di contanti e vuol venirmi a trovare, è sempre benvenuto.
Va
Massimo
bene.
5.000 per adesso, per essere precisi.
No, no, massimo 500.000. Noi, cioè, se devono essere contanti, che siano contanti. A quel punto lì, scusa, evadere per evadere va
perché
bene.
con tanti per te, con tanti, non ci avevo pensato.
Se viene qualcuno con tanti soldi in una valigetta, noi
Questa battuta
siamo.
degna di Totò e Peppino, va bene, passerà alla storia. Va bene, avete già sentito lo scalpitio del nostro pianeta aggiuntivo del sistema solare, che è ovviamente Calvestro Carnevale Maffè.
Detto anche ronzinante, ovvero l'asteroide, non so come dire, Oscar.
No, l'asteroide non è un pianeta. Tu orbiti secondo un'orbita ellittica, ma regolare. No, gli asteroidi hanno queste accelerazioni iperellittiche e alla fine si disfano poi. E quelli che non si disfano impattano e fanno problemi seri, a dire la verità. Allora, cominciamo da questa cosa che ha fatto cambiare l'umore ai mercati finanziari mondiali, perché era molto attesa l'intervento del presidente della Fed, il regolatore bancario degli Stati Uniti, che ha una struttura federale molto, diciamo, più federale della nostra. Noi diciamo un sistema europeo delle banche centrali, ma in buona sostanza è il board e il consiglio della ECB che poi decide tutto, e soprattutto il board, a dire la verità. Ma invece il sistema della Banca Centrale Federale Americana, stiamo parlando di una cosa nata a cavallo tra il primo e il secondo decennio del Novecento, ha una struttura federale vera, sia le specializzazioni di ricerca delle diverse banche centrali che fanno parte del sistema della Banca Federale Americana sono molto specializzate e diciamo che poi c'è un inner circle di banchiere, come c'è da quello della Fed di New York e così via, che insomma hanno un peso specifico ben diverso da quello che hanno i presidenti delle banche nazionali che fanno parte del sistema europeo delle banche centrali all'interno del Consiglio. Però, detto questo, Jeremy Powell ha fatto un intervento che è piaciuto molto. Perché è piaciuto molto? Perché segna il picco raggiunto dell'inflazione all'inizio della discesa, a ritmi diversi e con numeri leggermente diversi tra Stati Uniti e Euroarea, ma comunque i segnali sono univoci. E allora, che gli Stati Uniti iniziano a dire per bocca del banchiere centrale americano. Bene, di fronte a questo aspettatevi una maggior moderazione nell'aumento dei tassi a venire. È una cosa di fronte alla quale tutti stappano la bottiglia, per essere chiari. Comunque lo fanno i mercati azionari in primis, però è un segnale di quello che Carlo Alberto spesso ci ha richiamato. C'era, sia pure in presenza di fenomeni inflazionistici completamente diversi, perché quello statunitense viene da un overheating della domanda, da un surriscaldamento della domanda interna e dai salari. Il nostro è praticamente, al di là dell'inflazione core, diversa da paese a paese per come è strutturato il mercato distributivo e così via, ma la componente essenziale è quella esogena, cioè energia. Quello che è evidente è che un inizio di discesa e una moderazione maggiore dell'aumento dei tassi leva un bel po' di preoccupazione ai governi che l'aumento dei tassi troppo energico possa determinare frenate dell'economia reale e restrizioni del credito agli investimenti, alle imprese e alle famiglie, tali da rivelarsi poi un boomerang da cui è più difficile riprendersi. La questione centrale, ma qui mi interessa stare Carlo Alberto, è sempre quella che chi segue le decisioni e i track record storici delle banche centrali di fronte all'inflazione deve tenere come il primo punto irrisolto, perché tanto il sottovalutare i processi di inflazione a seconda della loro diversa origine all'inizio, quanto poi tentare di prendere per le corna quando li si è sottovalutati e cambiando intensità e velocità restrittiva della politica monetaria, un tempo era solo quella ortodossa, adesso conta soprattutto anche quella non ortodossa, visto l'ampliamento del bilancio patrimoniale delle banche centrali con gli acquisti in tutti questi anni di tassi negativi, il timing, la scelta del tempo e dell'intensità è sempre una cosa su cui non si può mai essere certi, perché molte volte ci sono innumerevoli episodi storici in cui voler riacchiappare il toro per le corna con troppa energia determina poi frenate dell'economia reale o recessioni la cui durata breve spesso non corrisponde alla realtà, e dall'altra continuare a sottovalutare il fenomeno comporta poi conseguenze, seppur di segno opposto, ma altrettanto negative. Questa è un po' l'incertezza di sempre del mestiere del governatore centrale e di chi con lui prende e condivide queste decisioni. Che volete che vi dica? Io posso solo aggiungere, dalla mia bassa scienza cognitiva, sono pure appassionato di queste questioni, speriamo che vada davvero così. Ecco perché io ragionevoli certezze non ne ho, soprattutto riguardo all'Europa, perché questo significherebbe avere ragionevoli certezze su durata, intensità della guerra e influenza sul prezzo energetico. Però mi interessa sapere cosa pensa Carlo Alberto e Renato.
Intanto fammi riprendere cosa ha detto Powell, che ha detto sì, diminuisce la derivata ma si alza l'intercetta, ovvero andiamo più piano nell'aumento dei tassi, ma il livello finale dei tassi dovrà essere un po' più alto di quanto previsto anche solo a settembre, il che indica un'inflazione strutturalmente robusta, anche se non con questo picco.
Cioè, nel caso americano è perché i fattori interni continuano a essere
robusti,
anche se l'ultimo dato mensile del mercato del lavoro è un po' inferiore alle attese, ecco. Mentre sì, però, il dato reale del PIL terzo trimestre bello migliore di quanto ci si aspetta.
Infatti vedi che tutte le voci di recessione, di Armageddon finanziario erano francamente esagerate, e sono contento che in questo podcast lo abbiamo raccontato, perché i numeri non sostenevano quella tesi, erano fondamentalmente paure, sì magari comprensibili ma non radicate nei numeri, e francamente che non tenevano conto poi della psicologia del mercato, che aveva voglia di uscire da questi anni di crisi e quindi alla fine continuava a comprare, a spendere e a investire. E in particolare questo l'hanno fatto i consumatori americani. La crescita dei salari rimane, dice Powell, ben al di sopra dei livelli coerenti con un'inflazione col target del 2%, quindi il tasso finale, il landing rate, no? Il tasso di atterraggio della politica monetaria potrà essere un po' più alto. Che, signori, francamente, però è un processo di normalizzazione della politica monetaria. Io quando mi si dice, i tassi stanno crescendo e poi in Europa sono al 2%, adesso di fronte all'inflazione al 12% in Italia, che dire che adesso sono cresciuti è diciamo imbarazzante. La cosa interessante per noi europei, che invece riguarda l'economia europea, è colle di bottiglia della produzione di beni, si stanno attenuando, inflazione quindi dei prezzi derivata dai beni diminuisce, quella dei servizi è determinata invece dagli salari. Allora, in Europa i salari non sono cresciuti, e questa è un'altra, se volete, differenza dell'inflazione americana. In effetti la nostra inflazione dei servizi è un decimo di quella dell'energia, cioè a livello europeo è 4,3 a ottobre, quando l'inflazione dell'energia è 41,5, per far capire proprio che siamo 10 volte tanto. E questo perché i servizi sono labor intensive, mentre l'energia è palesemente una questione di beni. Però questo significa che cosa? Che anche per l'Europa, quindi sicuramente Oscar a Francoforte coglieranno l'opportunità per tirare un calcione in tribuna, perché diranno: ah, vedete che anche Powell dice che i colori di bottiglia stanno diminuendo, vedete che quindi i prezzi dei beni energetici stanno diminuendo, e quindi anche noi rallentiamo, posto che lo spazio di crescita della BCE era comunque più basso, per cui al massimo secondo me potevano arrivare al 3,50%, quindi sì, 2-3 aumenti, ma non molto di più. La verità è che l'Europa non ha ancora, secondo me, incorporato tutto il trasferimento a valle dei costi delle imprese. Secondo me la nostra inflazione sarà più lunga, perché le imprese hanno avuto un significativo aumento dei costi, non hanno ancora trasferito a valle tutti i costi, mentre in America lo shock energetico è stato nettamente inferiore, okay? In effetti la componente era interna, quindi noi abbiamo avuto un picco esterno, ma anche un tempo più lungo. Quindi il lag temporale fra la politica monetaria e l'economia reale in Europa è ancora più lungo, perché il trasferimento a valle dei costi richiederà aggiornamenti progressivi da parte del mondo delle imprese. Quindi secondo me l'Europa non farebbe benissimo a seguire in maniera pedissequa il Powell. Però c'è anche da dire che effettivamente la natura dell'inflazione in Europa non reagisce ai tassi di interesse, Oscar, in maniera particolarmente significativa. Quello che c'è da fare invece è garantire disciplina fiscale dei governi, soprattutto sul lato, come dire, operazioni sul mercato, non tanto sui tassi di interesse, no? Quindi lato, fammi dire, acquisto di asset, lato interventi di facilitazione della liquidità dei titoli di Stato. Lì invece la cosa è molto specifica, perché l'Europa ha comprato 8.000 miliardi di asset vari, quasi tutti pubblici. L'America ha comprato molto meno della metà in proporzione al PIL di quello che ha comprato l'Europa. Quindi siamo proprio a un bilanciamento strutturalmente diverso nelle politiche monetarie, non solo che è di flusso, quindi tassi, ma quelle di stock. Quindi l'Europa ci metterà più tempo a smaltire la sbornia dell'intervento monetario di Francoforte e lo shock dei costi di energia. Quindi non direi che non è il caso di cantare vittoria. L'inflazione ci terrà compagnia ancora per qualche tempo. La verità è che la cultura dei risparmiatori e delle banche e degli investitori non si è ancora adeguata a questa natura di inflazione. Questo, se vuoi, è una bella conversazione che potremmo fare sul destino dei risparmi di chi non ha capito il dettaglio dell'inflazione, non ha capito che il mercato azionario reagirà, e lo farà, lo ha già fatto, no? ai minimi segnali di cambiamento della politica monetaria, quindi rischia di rimanere col cerino in mano di una liquidità o di titoli di Stato che a questo punto saranno altrettanto volatili.
Oh, io penso che davvero dovremmo farla quella puntata, perché il complemento e il collegato di questo aspetto è quello che si vede poi nei numeri e nei fatti, cioè, e che riguarda le imprese che hanno stupito nell'intensità e forza del post pandemia, con i suoi risultati e con l'export che nel 2022 supererà quello del 2021, stiamo parlando di oltre 600 miliardi, sono quelle che hanno, per così dire, capito non solo che serviva la patrimonializzazione, ma più patrimonializzazione, che è la grande lezione del post 2011 nelle imprese italiane, a differenza che nel post 2001 moria dopo l'illusione monetaria come fattore competitivo che veniva meno, nel post 2008, altra significativa botta sulla testa dell'industria manifatturiera italiana. Le due lezioni sono state incorporate, non solo, ripeto, più patrimonializzazione, ma anche nei settori che vanno meglio, se uno vede l'eterogeneità degli andamenti, cosa vede, per esempio? Vede che la meccanica fine va meglio della grande meccanica, per esempio. Vede nella siderurgia che i forni e i laminatoi, i forni elettrici e i laminatoi, per quello che riguarda l'acciaio, di proporzioni fino alla media vanno meglio di quelli grandissimi, perché non conta solo essere più patrimonializzati, ma conta anche essersi posizionati in una filiera che non ha al fondo della filiera, al diretto contatto con i clienti, una capacità molto più bassa di trasferire elasticamente e rapidamente l'aumento dei costi sotto. Chi sta in filiere così viene penalizzato perché riduce solo i margini. Chi sta in filiere più flessibili rispetto alla parte finale rivolta verso il mercato e risultato anche in questo anno di costi energetici più abile nel fronteggiare, non diminuendo molto i margini e continuando invece a investire, l'effetto di un'inflazione di questo tipo. Poi c'è un terzo fattore, il terzo fattore è quello richiamato da Carlo Alberto quando parlava delle politiche monetarie. Noi siamo reduci da questa droga, da questo metadone cacciato negli anni di 2 anni di pandemia in pancia, senza troppe distinzioni, non solo alle persone fisiche, ma insomma alle imprese, quindi un enorme picco di debito, e adesso stiamo entrando nella fase in cui, a prescindere dai tassi di interesse che mutano, ovviamente finisce l'ammortamento di quel debito, nel senso che bisogna iniziare a ripagarlo, bisogna rientrare, e anche lì chi è stato più prudente nell'indebitamento, cioè non si è fatto il conto che tanto sarebbe stato eterno, così come sarebbero stati eterni i tassi negativi, adesso ha le spalle più forte. E queste, come vedete, sono comportamenti che dipendono dalle scelte di ogni impresa. Non è vero che le condizioni sistemiche di alta inflazione di prezzi dell'energia sono uguali per tutti. Quello che conta è la capacità individuale di saper fronteggiare i rischi sapendosi fare bene i conti. Quali sono i miei fornitori? In quale punto della catena di valore sono? Chi c'è in fondo? Se c'è qualcuno in fondo che fa da tappo sulla trasmissione dei costi, cioè dei prezzi verso il basso, io sarò solo costretto a diminuire i margini se voglio continuare a lavorare con lui. E soprattutto chi si è indebitato meno e che oggi è in meno in difficoltà nella restituzione del metadone. Quel metadone, in altre parole, è stato un colossale effetto di sospensione, non del fallimento dovuto a cause esogene, della selezione naturale che ci dovrebbe essere sempre nell'ambito di impresa tra chi fa buone scelte e chi non le fa, e noi abbiamo tenuto in piedi un mucchio di imprese zombie. Magari io adesso sto estremizzando in maniera sintetica, Carlo Alberto, però questo fattore, quindi, che adesso non si pensi di uscire dal riaggiustamento dei tassi pensando di tornare di nuovo a eternare questa condizione di sospensione del costo del credito, secondo me è giusto sottolinearla, come ha fatto Carlo Alberto, e soprattutto richiamando che chi non si è illuso di metadone va meglio di come e chi faccia invece chi se n'è illuso. E questo riguarda anche magari grandi gruppi che pure hanno spalle finanziarie molto forti. Allora, questa è la prima novità che viene dall'estero e che però ha un ribasso, come ovvio, mondiale. La seconda, per me molto interessante, è stata rappresentata dalla conferenza online, dall'incontro online che è avvenuto tra il commissario Thierry Breton, che è all'interno della Commissione europea, la delega per le industrie, i servizi digitali, il turismo e molto altro, e che in quanto tale quindi è il commissario che presiede anche a tutto il processo del Digital Act e del Digital Service Act, i due pilastri delle nuove normative europee adottate che entrano in funzione nel 2023, con Elon Musk, il patron discusso molto di Twitter, con le sue politiche, i suoi sondaggi per decidere che cosa far fare all'azienda, con le sue politiche di firing, di licenziamento, su cui spesso è costretto a tornare indietro, con l'abolizione del ban a chi lo aveva subito per disinformazione sistematica compiuta con i propri account, eccetera, eccetera, eccetera. E il fatto che Elon Musk sia andato a questa conferenza a due e abbia dichiarato di fronte a Thierry Breton la piena volontà della sua personale di mettere Twitter sotto la sua gestione in condizione di una piena compliance della Digital Service Act, beh, insomma, era una novità non scontata, perché in realtà tutti scrivevano sta chiudendo l'ufficio a Bruxelles, Twitter, lo sta chiudendo non per decisione sua, ma perché si sono dimessi tutti quelli dell'ufficio regolazione europea di Twitter, e quindi andrà allo scontro rispetto a una volontà molto precisa dal Digital Service Act, che io lo ricordo a chi ci ascolta, comporta una serie di obblighi molto molto forti, molto molto forti, perché c'è il, per quello che riguarda, oltre a la profilazione del mercato a seconda della grandezza, le tipologie di piattaforme e così via, ma insomma per quello che riguarda i social, significa non utilizzare pratiche ingannevoli per manipolare le scelte di utenti, significa denunciare i reati, significa creare un meccanismo di reclamo di fronte ai ban, cioè un diritto di appello, significa l'impegno con fact checkers indipendenti contro le informazioni false, significa l'impegno formale a contrastare opinioni false dirette e organizzate ed effettuate sia pure sotto troll da parte di governi e potenze che fanno della manipolazione dell'informazione una delle loro armi di guerra asimmetrica. Cioè sono tutti obblighi, oltre a quelli di gestione dei rischi, la condivisione dei propri dati chiave, dei propri algoritmi con le autorità, codice di condotta specifica, c'è tutta una lunghissima batteria di adempimento per i social, che insomma fino a questo momento, rispetto a tutto quello che sembrava fare e che ha fatto finora, o almeno ha detto Elon Musk, fa molto a pugni. Che dici, caro Alberto e Renato?
Beh, noi avevamo parlato di Musk un po' di tempo fa, quando aveva detto che comprava Twitter, avevamo un'idea. Mi sembra che l'idea sia un po' strana, è un po' diversa da quella che avevamo espresso noi. Non è la prima volta, d'altronde sappiamo che l'individuo è un po', diciamo, creativo, mettiamola così. Credo che non abbia, a questo punto, ha in mano il l'ambaradan, tutto Twitter. Non credo che possa poi fare quello che vuole, anche perché non dimentichiamoci che c'è già stata una minaccia di rimozione dagli store delle principali piattaforme, e quindi nel momento in cui ti dovessero rimuovere dallo store e non c'è più l'app, diventa difficile per Twitter andare avanti. Non dimentichiamoci che i social sono ormai prettamente su telefono, quindi diventa molto difficile. Credo che sia costretto a questo punto a venire a patti con l'Europa per quanto riguarda il GDPR, probabilmente dovrà adeguarsi anche all'America, in Cina, in questi paesi comunque queste piattaforme hanno già da tempo un accordo con i governi, quindi dovrà magari... C'era un detto in Italia che adesso non mi ricordo più, ma insomma, ingoiare amaro e dire che è dolce, ecco, mettiamolo così. Questa è prima mia idea, magari poi mi sbaglio.
No, ma Renato, hai ragione. La verità è che l'Europa ha alzato molto l'asticella della regolamentazione di tutte le piattaforme digitali, della data governance. Il Digital Service Act è il tentativo di trovare un compromesso, Oscar, fra un intervento di forte, diciamo, moderazione, editing contro, come dire, hate speech, contro fake news, perché l'Europa si è un po' scottata in questi anni, gli americani hanno meno sensibilità su questo, i diritti degli utenti nel bene o nel male, e quindi questa asticella si è alzata, vale per tutti, però vale per Facebook, vale per Twitter, vale per i social media, dovrebbe valere anche per le piattaforme di origine asiatica. L'equilibrio è tra libertà di parola e, diciamo, moderazione, interventi, verifiche, diritti, disinformazione limitata. Questo equilibrio non è facile.
Non dimentichiamoci poi che col discorso del ESG adesso molte imprese hanno tolto la pubblicità da Twitter, perché se ritorna con l'hate speech e tutte queste cose, molte aziende, magari grossi contributori, cominciano a dire: io su una piattaforma che non è controllata e non ha le caratteristiche che ci si aspetta, non investo, e quindi si trova ad avere ancora meno entrate pubblicitarie di quelle che aveva prima e che lo facevano arrabbiare.
Sì, hai detto bene, per quello che non è solo la regolamentazione europea, ma è tutto il sistema economico europeo che si deve adeguare a quei principi, perché quando c'è di mezzo il brand non puoi fare, come dire, il maverick, non puoi fare l'opportunista, e c'è un effetto di esternalità negativa del hate speech o comunque delle fake news. Mi ricordo che abbiamo parlato già qualche anno fa, ricordo un bel dibattito proprio su Aspenia, su questo, sull'economia delle fake news, che va combattuta proprio con il prosciugamento delle risorse pubblicitarie, perché alla fine ci rimettono i media center a investire su piattaforme di fake news, perché erediti la pessima reputazione. Ma a parte questo, il segnale, caro Oscar, che l'Europa, se posso, ha cominciato a rendersi conto della propria importanza in termini di mercato di utenti e di mercato di investitori pubblicitari, e quindi sta giocando sia Thierry Breton sia la Commissione europea, sta giocando il peso economico e sociale dell'Europa. E il fatto che l'Europa comunque si candidi ad essere, insomma, la fabbrica delle regole digitali del mondo, cosa che gli è riuscita col GDPR, che ripeto è un tentativo di chiudere i cancelli quando i buoi dei dati sono già scappati, è un tentativo tardivo e dal mio punto di vista inefficiente in termini economici, mentre queste nuove architetture, in particolare quella che chiamiamo la self-sovereign identity, perché qui siamo ancora agli inizi di questa evoluzione, semplicemente non riconosce il diritto delle piattaforme di possedere i dati. I dati sono sovranamente nel wallet dell'utente, e le piattaforme o chiunque deve chiedere accesso a questo dato con condizioni specifiche, con algoritmi verificati. Quindi si assisterà a un ribaltamento dei flussi, non più i nostri dati che vanno sulle piattaforme con il diritto di farceli dare indietro, ma al contrario, i nostri dati rimangono da noi su wallet distribuiti su Ledger, e sono le piattaforme ad avere accesso ai nostri dati condizionato al rispetto delle regole. Ecco, se l'Europa riesce a fare questa importante inversione, e allora assisteremo a un nuovo ciclo di sviluppo delle tecnologie, e può darsi anche che le aziende europee, le nuove start-up, cioè, che costruiranno tecnologie che incorporano ex ante queste norme, può darsi che, insomma, si ribilanci un po' il peso che oggi è fortemente squilibrato a favore appunto delle piattaforme americane e quelle asiatiche. Quindi è un bel segnale, secondo me Elon Musk, che non è stupido, ha capito che deve fare buon viso a cattivo gioco.
Vedremo, perché fino a questo momento Elon Musk era sembrato l'inveramento della famosa battuta di Woody Allen, cioè una delle tante che mi continuano a rimbalzare in testa da quando da giovane ho visto poi tutti i film, che per me rimane Woody Allen quello eroico, insomma, ecco, dei primi film, perché c'era una epocale che diceva sì, la mia famiglia si leggeva molto la Bibbia, e tutti sottolineavano sempre che quando si tornerà all'Eden il vitello giacerà col leone. Poi lui guardava, strabuzzava gli occhi e diceva: ma mi sa che il vitello non dormirà a lungo. Ecco, cioè, ecco, lui dà un po' l'idea del leone che dice: sì, vieni vitellino, non faccio niente, poi e lo mangia. Ecco, più o meno questa è un po' l'idea che Elon Musk ispira. Poi dietro c'è un ragionamento tutto complesso che alcuni amici americani, che sono molto critici verso Elon Musk, pur votando repubblicani per il Partito Repubblicano, per il GOP negli Stati Uniti, mi hanno fatto sull'impressione che loro hanno di quale sia, da una parte, la volontà di espandersi al mercato americano, di far espandere Twitter e riprendere posizione, contando proprio sui 2 anni di qui alle elezioni, che è tutta formulata sulla base di ricostruzioni algoritmici di come si comporterebbero su Twitter le 4 diverse tribù che oggi sono tra i conservatori del GOP, che sono sempre più divise, sempre più contraddistinte. Una volta ne parleremo, perché molti credono che il fenomeno trumpiano sia la leva che ha cambiato il Partito Repubblicano. Non è così. Il Partito Repubblicano si è profondamente diversificato al suo interno in queste 4 tribù negli anni post Bush, e Trump ci ha scommesso sopra con disinvoltura, per così dire. Non è lui che ha inventato questa roba qui, però questo è un altro discorso. E i miei amici dicevano: se questo è quello che noi riusciamo a capire che ha in testa per sviluppare in maniera parossistica il traffico Twitter negli Stati Uniti nei prossimi 2 anni, certo fa assolutamente a pugni con l'Europa, a meno che, non mi avevano detto, sia così disinvolto che gli Stati Uniti fa una cosa, in Europa e nel resto del mondo ne fa un'altra per non perdere mercati lì. Ed è esattamente quello che, quando ho sentito oggi la conferenza con Thierry Breton, mi è venuto in mente, quindi ne riparleremo quando parleremo degli Stati Uniti. Però ho subito mandato un messaggio a uno di questi due amici dicendo: beh, quello che mi avevi detto per il momento oggi sembra inverarsi, che è esattamente quello che poi ha detto Renato e quello che conferma Carlo Alberto. Allora, ci fermiamo qui in questa prima parte e adesso voltiamo pagina e andiamo nel nostro amatissimo paese. Allora, visto che stiamo parlando del Digital Service Act, eccoci sul tema dei pagamenti digitali nella legge di bilancio, che si è discusso molto. Sapete la strezzata d'occhio che c'è, non solo sul contante ma sul POS e così via, e è un tema che ci sta molto a cuore, e qui passo la palla a Carlo Alberto.
Sì, Oscar, si assiste a un tentativo, secondo me tutto ideologico, perché in termini di effetti poi economici reali, francamente, a parte dei disagi inflitti in maniera del tutto gratuita e ingiustificata agli utenti, non penso che stiamo parlando di una rivoluzione, stiamo parlando di bandierine da sventolare, peraltro facendo molto più rumore a Bruxelles che sul mercato. Stiamo parlando quindi della eliminazione delle sanzioni per un obbligo che già solo questo farebbe ridere qualunque, no? Eliminazione delle sanzioni appena introdotte, dopo anni che l'obbligo non aveva sanzioni, abbiamo introdotte qualche mese fa, le togliamo adesso, fino a 60 euro, che ricordo è ben sopra la soglia di scontrino medio di acquisti online, o comunque, no, scusate, di pagamenti digitali, che è 47 euro e mezzo. Quindi vuol dire, fondamentalmente, la faccio semplice, che mediamente un italiano, quando paga con la carta, diciamo così, spende 47 euro e mezzo. Se io rendo efficace l'obbligo di accettare pagamenti fino a quella cifra, anzi addirittura sopra, vuol dire che sto obbligando questi 47 euro e mezzo a essere pagati, sto implicitamente obbligando, no? Perché do la facoltà all'esercente di non accettarlo, no? Sto obbligando il consumatore a tenersi in tasca 50 euro per ogni acquisto. E se facciamo conto, appunto, di alcuni acquisti alla settimana, stiamo di fatto implicitamente forzando gli italiani a fare la coda ai bancomat, perché è ovvio che se tutti gli esercenti facessero così, e non lo faranno, perché gli esercenti sono probabilmente molto più intelligenti
ci sono più, peraltro, i bancomat.
Esatto, tra l'altro
stanno chiudendo,
sì, giustamente, perché sono
mica tutti abitano a Milano Centro,
ma a parte quello che
ma anche a Milano Centro ce ne sono molti meno, ci mancherebbe.
Ma giustamente sono un costo enorme per le banche, solo gli stupidi pensano che il contante sia gratis. Il contante costa 7 miliardi e mezzo alla nazione, di cui metà coperti dallo Stato, che sussidia il contante. Questa è una cosa che la gente non lo sa. Noi spendiamo, noi cittadini italiani spendiamo per il diritto di usare il contante in abbondanza, in strabbondanza, siamo un paese, siamo la Germania che lo usa di più, 3 miliardi e mezzo di tasse nostre che sussidiano la stampa, il riciclaggio, il monitoraggio, l'anti-money laundering. Il resto lo spende il sistema bancario, appunto, per i bancomat. E visto che l'idea è di farne, non dico a meno, perché questo non ha senso, ma di ridurne l'utilizzo, ovviamente chiudono i bancomat. E cosa fa il governo? Invece ti costringe a riaprirli, quindi penalizzando i clienti sicuramente, le banche altrettanto, contrariamente all'idea della le banche rubano, è una grandissima stupidaggine. Il contante costa più delle transazioni elettroniche, lo dice da anni Banca d'Italia. L'ultimo report bellissimo pubblicato l'anno scorso con dati del 2020 dimostra che per quasi tutte le categorie merceologiche, quasi tutte, il costo reale del contante end to end, quindi con assicurazioni, costo del trasporto, con contabilità, errori, consegna, è superiore a quello delle transazioni elettroniche, ma superiore nell'ordine del 40-50%, non di valore assoluto, in termini relativi, cioè il contante costa una volta e mezzo, diciamo così, il costo medio della transazione in pagamento. Stiamo parlando quindi certamente non del tabaccaio che già ha margini bassi e ha scontrini bassi, stiamo parlando della gamma totale degli acquisti retail. Quindi perché, Oscar, è tanto rumore per nulla? Perché di fatto non è in sé un incentivo all'evasione fiscale. Teoricamente tu il corrispettivo lo devi comunque emettere, quindi diciamo lo scontrino, la fattura devi comunque emettere prima di chiedere il pagamento, no? Quindi il pagamento in sé è solo il saldo di questo documento fiscale che è dovuto mettere. Certamente se io mi presento con la carta di credito, l'esercente è costretto a darmi una ricevuta tracciabile, e quindi c'è ovviamente uno stimolo, un incentivo molto chiaro. In base all'interesse dell'utente c'è un incentivo molto chiaro all'esercente a non, anzi c'è praticamente un obbligo, insomma, a non cercare appunto di evitare l'emissione dello scontrino fiscale. Quindi in estrema sintesi un'operazione populista sostanzialmente inutile che danneggia i consumatori, non favorisce i commercianti, perché non è vero che i commercianti risparmiano, è proprio una impressione sbagliata di chi non sa fare i conti del costo totale di attraversamento della catena di pagamento, no? Tutte le indagini di Banca d'Italia, ma anche dei privati, dimostrano che il contante ha costi e rischi paragonabili, se non superiore, ai mezzi di pagamento, con un elemento in più, che i mezzi di pagamento digitali consentono alle imprese di digitalizzare i processi, quindi risparmiare tempo, errori, estrarre dati, profilare i clienti, associare ai pagamenti tipicamente, che ne so, tessere fedeltà e meccanismi di fidelizzazione del cliente, quindi per il commerciante elementi di fondamentale importanza in termini relazionali. Ecco, non si tiene conto che il pagamento è solo un pezzo della relazione commerciale tra esercente e cliente. Ecco, in generale un quadro di grande ignoranza e di grande populismo, anche perché io ho avuto occasione di dibattere con esponenti della maggioranza e chiedergli perché lo stanno facendo, e questi fanno un pippone dicendo che solo il contante è moneta legale in Italia, cioè un'affermazione surreale, no? Assolutamente surreale. E poi partono quei pipponi del tipo: ah, ma le commissioni bancarie sono altissime. Posto che le commissioni bancarie sono separate in due parti, c'è la commissione interbancaria, l'interchange fee, che è fissata a livello europeo, uguale per tutti, e sono 20 centesimi o 30 centesimi a seconda delle soglie, quindi quella non si tocca ed è fissa. Gli altri sono le merchant fees, quindi quelle che vanno alle varie bancomat, Visa, Master e quant'altro, e queste variano da pochi centesimi a pochi decine di centesimi di punto, no? Quindi il tutto colloca il costo medio dei pagamenti elettronici in questo paese assolutamente in linea con l'Europa, anzi leggermente inferiori. Dati ABI, sono sempre ABI, parlano dell'1,1% con una media europea dell'1,2%, in Germania è 1,6%, per dirvi. Stiamo parlando di pochi decimi di punto, ma non c'è alcuna giustificazione economica convincente e nessun dato a supporto dell'idea che i pagamenti elettronici costino di più del contante. In contrario invece abbiamo ampia documentazione privata e pubblica del fatto che il contante costi di più, ripeto, agli esercenti, quindi è una cosa che non fa bene a chi vende, certamente fa male a chi compra, quindi non si capisce bene che interessi vuole servire il governo, danneggia chi compra, non c'è dubbio che...
Ma come non si capisce?
No, io non lo capisco, Oscar, sai, faccio fatica a capire la politica, ci provo, studio, analizzo, e ne faccio. Spiegami tu, amico mio, spiegami tu che li capisci, tu che sei amico di questi signori.
No, io non sono amico,
non ne sei, meno male.
Il mio amico economista ha un obbligo di capire, perché la strizzatona d'occhio ai pagamenti in contanti, ai contanti, è una strizzatona d'occhio a chi, evitando la tracciabilità sui due lati, da una parte di chi spende e dall'altra di chi vende, a cosa serve? A cosa può servire, visto che non abbatte i costi in termini così significativi, come giustamente stai dicendo? Serve a un'unica cosa, a evitare la tracciabilità fiscale, punto.
Sì, non è che serve, diciamo che diminuisce gli incentivi per il cliente a obbligare l'esercente alla tracciabilità, mettiamola così, perché l'esercente è obbligato ex ante alla tracciabilità fiscale, ti ricordo, se poi non lo fa, diciamo la sua scelta è a priori. Quando chiede il pagamento, ovviamente nel momento in cui può accettare il contante e il cliente non si premura di chiedere lo scontrino, cosa che è doverosa, ricordo, quindi anche da parte della compliance fiscale lato cliente, allora c'è un effetto di complicità. Ovviamente cosa conta tutto questo? Che la comodità del pagamento in carta è un elemento che di fatto spinge a massimizza l'incentivo dell'esercente invece a regolarizzare. Ecco, questo però è un effetto indiretto, Oscar, e dobbiamo ancora un po' misurarlo dal punto di vista empirico, perché non è proprio facilissimo misurarlo. Diciamo che in teoria hai ragione tu, in pratica non abbiamo evidenze proprio chiarissime su questo, però non ricordo che non possiamo dire che questo è una cosa che automaticamente aumenta la evasione fiscale,
no,
però no. È certamente come riduce l'incentivo a limitarla, e questo, fammi dire, è uno schiaffo, e qui dobbiamo dirlo invece in maniera chiarissima, è uno schiaffo agli impegni che il governo e il Parlamento italiano hanno preso in sede europea quando hanno sottoscritto il PNRR, perché nel PNRR c'è un chiaro riferimento alle country specific recommendation dell'Unione Europea che avevano fatto riferimento espressamente alla riduzione della compliance, del gap di compliance sull'IVA. Noi abbiamo l'evasione IVA tra i più alti d'Europa. L'evasione IVA ovviamente afferisce, guarda caso, anche, non solo, ma anche ai pagamenti retail, e l'Europa quindi ci ha chiesto col PNRR di intervenire migliorando la penetrazione dei pagamenti digitali, perché è ovvio che con i pagamenti digitali ci sono meno occasioni per evadere. Ecco, questo segnale invece è un segnale che dice all'Europa: ce ne freghiamo degli impegni che abbiamo preso, la nostra parola non vale nulla, del PNRR ci facciamo quello che ci pare. Ecco, questo, il danno di credibilità per me è nettamente superiore agli effetti economici reali. È un Parlamento, un Parlamento non lo sappiamo ancora, è un governo che sostanzialmente o è ignorante dal punto di vista delle normative e dei numeri, o è arrogante, perché per un mero obiettivo, se vuoi ideologico, rischia di far fare una pessima figura alla credibilità del paese.
Guarda, tu usi aggettivi contundenti, o ignorante o è arrogante, ma perché, come al solito, perdonami se te lo faccio notare così spesso, quando si tratta della politica vuoi ridurla a un'equazione, che sarebbe una cosa correttissima se vivessimo in un mondo ideale, e l'Italia, diciamo, è un mondo politico più lontano, parecchio più lontano di tanti altri, dall'essere riducibile a questo. Il segnale è un segnale politico a una constituency molto ampia della società italiana, che sicuramente si riconosce come in ogni...
Sai perché a me vengono in mente i taxi?
No, ma non è solo i taxi, poi stiamo parlando di decine di migliaia di persone in Italia, ma non è solo quello. È un mondo vastissimo di artigiani, commercianti, imprese familiari, eccetera, eccetera, che finge di abbracciare, come è avvenuto poi in questa cosa per cui stiamo abolendo qualunque misura di prevenzione, no, del Covid. Il Covid è sparito, non se ne parla più, non ci sono più mascherine in giro, viva la fine degli obblighi, eccetera, eccetera. Sembra un popolo di libertari, l'Italia, è diventato un popolo di libertari. E sul tema del contante del fisco è un popolo di libertari. Poi lo è davvero l'Italia un popolo di libertari? No. Persino i giornalisti di destra che si fingono libertari sono in realtà autoritari e statalisti. Però la convenzione con cui si coltiva questa eterogenea ma amplissima fetta dell'Italia, virgola, una fetta maggioritaria, caro Carlo Alberto, virgola, rispetto a quella che fa i conti costi opportunità, segnali e costo del segnale reputazionale in Europa, visto che siamo ai vertici dell'evasione IVA e così via, quella parte maggioritaria non si pone affatto nessuno di questi problemi, vuole essere semplicemente più libera di fare come cazzo gli pare, e questo viene spacciato come il liberalismo moderno. E io non sono d'accordo per niente, tant'è che ho chiuso i rapporti con un mucchio di gente con cui li ho avuti ottimi per decenni, Però questo è il segnale, Carlo Alberto, è un segnale politico. E la politica nel nostro paese non soggiace purtroppo ai bilanci ex ante ed ex post del costo opportunità, del costo reputazionale, eccetera, eccetera. È una delle tante, non è un'anomalia solo italiana, anomalie in crescita nel mondo populista in cui viviamo in Occidente, e spiega questa roba qua. Perché certo non ne otterrà effetti trascinanti sull'economia, sui redditi, però è un segnale politico. E questo segnale politico a loro interessa darlo più di ogni altra cosa, come il decreto sui rave, come la sceneggiata contro le ONG da cui passa il 12-13% del totale di coloro che sbarcano nel nostro paese. Sono tutti solo segnali politici. Conveniva fare quella sceneggiata con la Francia e con l'Europa e metterci contro tutti su... No, non conveniva, però la cosa più forte è io devo pensare al mio consenso, a rafforzarlo ulteriormente e fare capire a questa parte maggioritaria d'Italia l'irriducibile diversità della nostra maniera di intendere gli obblighi del cittadino nei confronti della coesione e della sostenibilità tributaria, per esempio. Poi io sono il primo che dice che qui troppe tasse fanno schifo, eccetera, eccetera. Ma qui stiamo parlando di un altro discorso adesso. E io rifiuto tutti i miei ex amici che dicono sei un traditore miserabile, tu che hai fatto il libro contro le tasse, eccetera, eccetera, e adesso sei diventato uno statalista, cioè chi dice iscriviti a potere al popolo. No, i miserabili siete voi, perché molti di questi erano liberali veri poi. Però di fronte al populismo della destra dicono che cazzo me ne frega, viva il populismo della destra, perché tanto si tratta di battere la miserabile sinistra. Ecco, questa maniera di pensare non solo non mi appartiene, ma purtroppo è ciò che spinge tutti i parlamentari della destra che ti hanno detto che l'unica maniera, moneta legale è il contante, e ripetono pedissequamente quello che un cretino, perché cretino è, ha fatto dire colui che ha contribuito a scrivere il discorso della Meloni in Parlamento e a rispondere così anche in conferenza stampa alla domanda della ragione di questa misura, dicendo ma innanzitutto l'unica moneta legale è il contante, gli altri sono effetto di accordi tra privati, che è una fesseria gigantesca.
Quando dico ignoranti, cosa vuoi che ti dica, Oscar? Tecnicamente
però non credere che tutti non lo sappiano, fanno tutti finta di non saperlo perché il segnale politico prevale sull'oggettività delle faccende, e questo funziona così. La politica italiana funziona così più di tante altre, e poi è una politica italiana in cui si è sempre pronti a negare l'oggettività. Abbiamo Conte che ha rifatto il condono nel 2018 e ha detto che non l'ha fatto, non era un condono, e che vuoi da me? È così, e purtroppo è così. È uno che ha autorizzato 5 finanziamenti di armi, ha fatto votare all'Ucraina, e adesso dice guerra fondai, eccetera, eccetera, eppure come vedi i suoi consensi crescono, e il punto è questo qui. Va bene, va bene.
Però visto che di politica non capisco, e mi scuso, ci provo.
No, 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 non è che non capisci, tu vorresti una politica fantasticamente migliore, però devi fare i conti con quella che c'è, quindi dice non capisco perché questo l'hanno adottato, o è ignoranza o è arroganza. No, è un calcolo politico. Tutto qui, che però premia in Italia, rassegniamoci, per il momento è ancora così, premia.
Però mi devi spiegare, mi fai il favore di spiegare come mai il terzo polo come dire, striscia il pelo con Giorgia and Company, con grande smarrimento del resto del centrodestra, perché giustamente questi si sentono scavalcati e dicono magari poi qua rimaniamo col cerino in mano noi, e il potere di interdizione che pensavo di aver ottenuto nei confronti di Giorgia in realtà ci viene sottratto da quei furbacchioni di Calenda e Renzi. Qui francamente io non saprei più cosa dire, forse è nato qualcosa visto le sue esperienze di come dire, gestore di pacchetti di consensi nei consessi associativi, ma mi devo
Lì funziona leggermente in modo diverso, mettiamola così.
Vabbè.
Non è, cioè, diciamo che esistono le manovre tendenti ad avere pacchetti di consensi, però la cosa è un po' più piccola e diventa un po' più facile.
Però c'è da dire che la tua esperienza la conosciamo ed è efficace. Però io qui mi rimetto a voi, cari compari, perché francamente io di queste manovre qua di Carlo Calenda e di Matteo Renzi capisco il giusto, cioè il nulla, e quindi magari Oscar...
Renzi è all'estero a fare conferenziere anche in questa circostanza, quindi...
Sì, ma Renzi parla con Berlusconi, mentre Calenda parla con Calenda e Gigi Luigi...
Comunque le reazioni che hai visto esagitate, soprattutto poi da sinistra e da Ronzulli, cioè da Forza Italia, si spiegano con la famosa massima del padre di Andrea Agassi, il grandissimo giocatore di tennis di cui poi abbiamo scoperto l'autobiografia, quanta tra virgolette violenza in posizione ha caratterizzato il fatto poi del suo diventare campione, perché il padre era un terrificante da questo punto di vista. Il padre di Agassi cosa gli ripeteva sempre? Ricordati di quello che ti dico: se colpisci 2500 palle al giorno, che quindi sono almeno 17.500 palle alla settimana, che sono quindi almeno 1 milione di palle l'anno, non puoi che diventare il numero uno. Ecco, la politica italiana lo adotta per le palle che lancia ogni giorno questa cosa qua. Perché le reazioni...
Sì, però una roba Goebbels, se posso dire, cioè ripeti una menzogna 1 milione di volte diventerà una verità. Se no, posso citare non i maestri del tennis, ma quelli della manipolazione.
No, perché mai il padre di Agassi si riferiva alle palle da tennis. Questi si riferiscono alle palle vere. Ma che sostanza politica hanno? Beh, la sinistra, come ovvio, una parte del PD, tra l'altro la cosa esilarante è vedere in questa ultima settimana la sinistra del PD si spacca, perché... Pare, insomma, Bettini ha fatto una dichiarazione d'amore per Ricci, il sindaco di Pesaro, dicendo che la sua è la piattaforma giusta in cui riconoscersi. Anche Orlando non è arrivato a dire che è la migliore piattaforma del mondo, ma ha detto che ci si riconosce. Sorpresa, sorpresa, lasciano in mutande Elly Schlein, la papessa straniera neanche iscritta al partito, vicepresidente di Bonaccini Regione Bologna, a Regione Emilia Romagna, che sembrava l'icona, no, della sinistra del PD. Nel frattempo invece per Elly Schlein c'è Franceschini, l'inossidabile Franceschini, cioè la logica interna del PD ormai sfugge a qualunque possibile categorizzazione. Ma per la sinistra PD vedremo quale sarà il suo candidato, per carità di Dio. Rispetto a Bonaccini, gli attacchi a Calenda servono per dire, ovviamente, traditore, noi comunque abbiamo una via obbligata, che è quella di riallearci con i 5 Stelle. Tenete conto che anche le reazioni dello stesso Letta alla dichiarazione di Conte sul condono negato fatto insieme a Salvini nel 2018 era morbidissima, appunto perché neanche di fronte a un condono, che nel 2018 il PD votò contro in Parlamento, eppure di fronte a Conte non si ribella dicendo ma cazzo, ma è proprio la faccia come il culo a dire che non era un condono. Loro che votarono contro, perché questa è la direzione per loro, e allora c'è bisogno di dire che questa è la conferma del traditore della sinistra, Calenda, e vabbè, questa è la logica. Per Forza Italia la cosa è diversa invece. La Ronzulli ha fatto una dichiarazione totalmente sprezzante dicendo stia buono Calenda perché è totalmente irrilevante. Totalmente irrilevante significa, ovviamente, oltre al disprezzo personale, che è sempre una misura della qualità delle espressioni politiche, il disprezzo personale non fa altro che esprimere povertà dei tuoi argomenti, ma forse è troppo chiedere questo alla Ronzulli, ma il punto è i voti che hanno in Parlamento non possono rappresentare certo per il Presidente del Consiglio l'idea di salvarsi se non ci siamo noi. Questa era la traduzione concreta, e soprattutto vibrava in quel giudizio sprezzante personale in politico la stizza di fronte al fatto che nei sondaggi oramai Forza Italia sta sotto rispetto al Terzo Polo. Ecco, questo è il punto vero. Tutte cose tattiche senza nessun ruolo. Per quello che mi riguarda è pienamente comprensibile, hanno fatto bene, e la Meloni anche ha fatto bene ad accoglierli con Giorgetti, a sentirli per un'ora e mezza, eccetera, eccetera. Diciamo, in un paese civile l'opposizione non dovrebbe consentire a nessuno di immaginare che andare a spiegare le proprie richieste di modifica anche profonda e sostanziale della legge di bilancio sia una specie di contaminazione, no? E invece in Italia funziona così, cioè quello che conta non è il merito di quello che ci sarà scritto in questa cappero di legge di bilancio, quello che conta è rappresentarsi puri di fronte alle proprie tribù, La purezza prevale sul merito delle cose. Questo è un'altra cosa che bisogna imparare bene se vuoi capire la politica italiana, del resto è incomprensibile. Però queste leggi qua, come quella richiamata prima per spiegarti il segnale politico e non il costo efficienza, il costo reputazionale sui pagamenti digitali, serve a cercare di dare un senso a ciò che non ce l'ha, perché poi in realtà sono tutte palle e, a differenza di quelle del padre di Agassiz, non servono a creare campioni, ma servono a creare solo dei campioni di pallismo, ecco, per così dire. Però detto tutto questo, spero di aver soddisfatto la tua curiosità. Non credo poi in realtà che Meloni prenderà molte delle radicali richieste di cambiamento che ha avanzato Calenda. Qualcosa prenderà, però, perché è del tutto nell'interesse di Giorgia Meloni far capire alla sua maggioranza che la sua capacità di ascolto è in grado di andare oltre il conflitto quotidiano che ha con la Lega e con Fratelli d'Italia. Questo mi sembra ragionevole.
Sì. Non so che cosa, ma il segnale di ascolto lo ha già dato e darà anche un segnale di incorporazione, sia pure sostanzialmente irrilevante. Però sono d'accordo, e in questo bisogna riconoscerle saggezza e maestria politica non indifferente, insomma, non è da tutti. È una cosa.
Poi vedi una cosa, cioè, ripeto, in questa maniera molti hanno detto è diventata aggressiva nel presentare la sua legge di bilancio. Vero. Ha sbagliato completamente la conferenza stampa a rispondere in modo a quel giornalista, eccetera, eccetera. Ma il punto è che però ha ottenuto fino a questo momento, per esempio, che sul fatto che nelle leggi di bilancio non ci sono più gli incentivi al sud, io mi aspettavo una levata di scudi gigantesca, eccetera, ma non se n'è quasi accorto nessuno, per esempio. E quindi, sai, un po' di maestria tattica c'è. Il problema è che il PD fa disperare chiunque speri in un'opposizione ragionevole. Questa settimana è uscito per me un interessante, molto ben scritto manifesto di una serie di personalità rivolto al PD, chiaramente per una svolta che guardi di nuovo al riformismo, un partito labor riformista, occidentalista, non giustizialista, firmatari come Marco Bentivogli, Pietro Ichino, tanti altri, Enrico Morando, Valeria Fedeli e così via. Ma detto tutto questo, peccato che l'evidenza del PD in tutti questi anni, dalla collaborazione suicida con Conte, sembra indicare tutt'altra strada. Ecco, io poi apprezzo chi nel PD si batterà minoritariamente per un ritorno al riformismo, ma oggi dire riformismo nel PD significa dire sei un blairiano, uno che non ha capito che abbiamo sbagliato tutto da D'Alema a Renzi, rincorrendo mercato, efficienza e produttività. Ecco, questo è quello che sembra a me. E dico purtroppo, perché ovviamente significa rafforzare negli anni la vittoria di questa destra che non mi piace né punto né poco. Ecco, questa è un po' la mia idea. Allora, cari compari, è passata un'oretta, quindi credo che anche in questo caso io devo ringraziare voi per le vostre illuminanti considerazioni rispetto ai miei ragli. Devo una risposta al professor Silvio Stabini, che mi ha fatto molto sorridere, perché ha detto: ah sì, dopo Giannino che scrive su Repubblica di riforma della scuola, adesso i Bassotti scriveranno un articolo su come attaccare Forzia di Paperone. Leggendo il professor Silvio Labini da sempre, penso che i Bassotti gli stiano simpatici, perché non gli stia simpatico il capitalista Paperone. Però, detto tutto questo, finché io ho frequentato ho avuto voti altissimi, poi questo non sana il mio errore ovviamente gravissimo delle lauree non conseguite e così via. Detto questo, non farò mai a nessuno il piacere di stare muto, muto se possibile nemmeno dopo morto, per quello che mi riguarda, ma si deve tutto al fatto, grazie a voi che ci ascoltate oltre ai miei due compari, che in qualche modo questo podcast continua ad andare avanti avendo un numero di ascoltatori che sale, e di sicuro i matti non siete voi ma noi che vi intratteniamo. Quindi appuntamento al 18° episodio. Grazie Renato, grazie Carlo Alberto e grazie a tutti.
Don Chisciotte è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli, in collaborazione con mdeaudio.com. post-produzione di Daniele Adamo. Per la pubblicità scrivete a info@donchisciottepodcast.it. Sigla e musica originale incisa dalla famiglia Bonfiglio. L'autore è Michele Novaro. Copertina di Simone Angelo Ferri. E non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio, mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità.